La cultura che non ti aspetti.
Gli studi di Comano compiono 50 anni oggi. Questo è Altro Oggi a K. Che poi la formula questo è altro è una di quelle formule che andrebbero anche messe per un po' in soffitta, sono un po' trite e anche un po' ritrite. Io sono Marco Pagani, questa è K, sono le 5 in punto. Anche oggi siamo insieme. Rapidamente un'occhiata alle pagine che abbiamo pensato per voi. Tra poco parliamo di letteratura western e del suo rifiorire in chiave nativa americana. Ne parleremo con Guido Caldiron, che ha scritto proprio su questo un interessante approfondimento sul Manifesto. Alle 5:15 per gli anacardi, invece andiamo al Museo Villa dei Cedri per raccontarvi una bella mostra dedicata a Zilla Leutenegger. Lo farà per noi Carol Hensler, la direttrice del museo. Poi alle 5:35, come dicevo, i 50 anni, proprio oggi, dall'accensione per la prima volta della regia di continuità, che per i non addetti ai lavori è la stanza da dove passano tutte le trasmissioni che poi voi vedete in televisione o ascoltate in radio. Proprio 50 anni fa si accendeva la regia di continuità per non spegnersi più per 50 anni qui a Comano, e noi torneremo indietro nel tempo con l'aiuto, ed è un grande piacere oltre che un grande onore, di un nostro ospite che è stato per tanti anni regista e che quegli anni li ha vissuti di persona, perché era qui quando partì la continuità ed era qui anche prima quando venne costruita e ideata la televisione a Comano. Parleremo con Fausto Sassi alle 5:35. Sono sicuro che molti di voi se lo ricordano, grande documentarista, voce radiofonica, regista televisivo, tante cose davvero. Alle 6 a questo punto i consigli oggi con Enrico Bianda, parliamo del libro di Robbie Robertson, il libro Insomnia, che Enrico ha appena finito di leggere, e poi con Paolo Di Paolo l'appuntamento con K e Spalla alle 18:15. Partiamo subito con la musica.
Wait for you, and though I said I won't, you know I do. The winter will be long, and even longer when I spend it on my own. But come March and flowers and the snow, I'll pack my bags and on the train I go. Watching icicles melt while bracing myself for I'm gonna turn your life upside down. I'm gonna turn your life upside down. I'm gonna turn your life upside down. I'm gonna turn your life upside down.
Erlend Øye, cantante norvegese con l'ensemble La Comitiva, per aprire oggi la puntata di K con il brano dal titolo Upside Down. 5.05, do il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, che è il giornalista collega Guido Caldiron del Manifesto. Buongiorno Guido, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, parliamo di Stati Uniti, in particolare di uno dei suoi miti più fondativi e anche resistenti al passare del tempo, quello della frontiera, del West, il confine, la terra estrema, la legge che si intreccia con la violenza, la libertà che convive col sopruso. Sono immagini che ci rimandano a un immaginario che ormai è condiviso anche con tutta Europa, con tutto il mondo. Il Western ha travalicato da tempo i confini degli Stati Uniti. E in realtà però da un punto di vista letterario assistiamo a un fenomeno interessante e contemporaneo. Partiamo proprio da un articolo che Guido Caldiron ha firmato sul Manifesto, che si intitola «Contrasti creativi lungo la frontiera». Allora, c'è un ritorno, sembra, al racconto western. Vediamo fiorire di serie, fiorire anche di film che riportano al successo il western con nuovi modi di raccontarlo, se vogliamo, ma poi non così nuovi, non necessariamente nuovi. E dall'altra parte c'è anche un filone letterario molto interessante. E come si manifesta questo ritorno? Sì, come sta funzionando?
Diciamo che negli ultimi anni si assiste in questo intreccio, diciamo, sempre più importante tra la narrativa scritta e la scrittura per la televisione, quella che una volta era la televisione, adesso sono le piattaforme, attraverso le serie, a un ritorno del, si è parlato di neo-western. In realtà sì, è il vecchio mito della frontiera rielaborato e riadattato e per molti versi riletto alla luce delle contraddizioni attuali. Tra l'altro non è un caso che se ne sia parlato in quest'ultimo decennio, quello in cui si è assistito all'apparizione sulla scena politica di un fenomeno come quello di Trump, e però non necessariamente questo ritorno della narrativa di frontiera ripercorre le tappe appunto della scalata della nuova destra, del nuovo conservatorismo alla politica americana, anzi contiene a volte anche delle contraddizioni, forse delle piccole aree di resistenza, dicendoci sostanzialmente che appunto il mito della frontiera si è fatto globale e che a partire dagli stessi Stati Uniti è in realtà una visione, un immaginario che appartiene a tutti e dove però ciascuno vuole leggere le proprie storie, vuole leggere il proprio percorso e quindi portando le contraddizioni della società americana. Quindi da questo punto di vista una frontiera un po' diversa da quella che abbiamo, per così dire, simbolicamente conosciuto fino ad oggi.
Che era anche un po' semplificata, se vogliamo, perché se pensiamo proprio al concetto stesso di frontiera, cioè di luogo dove oltre è tutto territorio da conquistare, in realtà oltre di gente ce n'era già, c'erano i nativi. E i nativi in questo senso stanno tornando anche come protagonisti narratori di questa nuova prospettiva da applicare su questo importante momento storico degli Stati Uniti. In che modo?
Sì, è una caratteristica in realtà che sotto traccia negli Stati Uniti è emersa da tempo, ma che noi cominciamo a vedere in realtà anche grazie alle traduzioni, soprattutto di recente. Penso a una figura molto importante come era Scott Momaday, che è uno scrittore, il primo premio Pulitzer nativo fu insignito del prestigioso premio nel 1969 con Casa fatta di alba, e lui in realtà raccontava esattamente che cosa vuol dire un certo tipo di frontiera, perché era il ritorno a casa di un reduce della Seconda Guerra Mondiale nativo che tornava nel territorio della riserva e che in qualche modo faceva i conti, forse si può evocare da quel punto di vista il ritorno a casa di molti afroamericani dopo la Seconda Guerra Mondiale che avevano combattuto per la libertà, la democrazia, eccetera, eccetera, ma poi tornati a casa magari vivevano in territori dove vigeva la segregazione razziale. E in quel caso i personaggi di Nomadai sono appunto dei personaggi in cui l'idea della frontiera è una sorta di appartenenza contraddittoria. Diceva Nomadai, lo scrittore e poeta, noi come nativi apparteniamo al paesaggio americano. Che cosa vuol dire? Vuol dire siamo parte, sappiamo diciamo quanto di questo narri appunto l'immaginario nativo, siamo parte degli elementi naturali, ma siamo anche parte di che cos'è l'America, con tutto quello che rappresenta nel bene e nel male. E questo è un filone che arriva fino ai giorni nostri, nel senso MoMA Day, appunto, Pulitzer nel 69. Uno degli autori di questi anni, ad esempio, è Tommy Orange, che è nato a Oakland, ma viene in realtà dall'Oklahoma, una tribù, diciamo, i suoi genitori venivano da una tribù Cheyenne e Arapaho, che ha raccontato in un paio di libri nell'arco degli ultimi anni proprio la difficoltà di fare i conti con questa eredità, con l'identità profonda dei nativi e con il fatto che molto spesso, si tratti nelle aree urbane o si tratti delle riserve, si vive un problema di marginalità. Sappiamo, è una lunga storia, come per esempio nelle riserve ci siano stati importanti problemi di alcolismo, di dipendenze dalle sostanze e quant'altro, cioè l'emarginazione sociale si è trasformata anche in un malessere esistenziale, e i personaggi di Tommy Orange fanno i conti con questo, con due libri in particolare. Il primo era Non qui, non altrove, che è di qualche anno fa, e il più recente di tutto si chiama Stelle vaganti, dove ci sono tre generazioni a confronto: quella che ha vissuto diciamo lo sterminio, le violenze dei bianchi nella, diciamo, famosa corsa all'ovest, appunto, ecco, l'idea della frontiera, quelli che hanno vissuto poi spesso i loro figli il passaggio nelle istituzioni totalitarie, che erano per esempio quelle scuole in cui venissero rieducati spesso di ispirazione religiosa evangelica i nativi. Sappiamo quanto male hanno fatto tutto questo in molti importanti territori. Il caso del Canada, no? Per esempio, è abbastanza emblematico. Ancora adesso si indaga sulle violenze perpetrate in molte di quelle scuole. E poi si arriva alla generazione attuale, che appunto fa i conti spesso con disagio, con problemi, ma con l'idea che questa frontiera appartiene all'identità nativa, ed è, non è necessariamente solo la contrapposizione al mito del West, del cowboy che conquista territori dove appunto non c'era nessuno, invece qualcuno c'era, ma anche l'idea che tutto si mescoli e che le cose in qualche modo siano più complesse, e che questo tipo di narrativa possa costituire, come dire, una forma di resistenza, in qualche modo, tante piccole resistenze a partire dalle singole individualità, dalle singole storie che vengono narrate, per descrivere un'altra America che fa i conti con la propria identità senza negarla, ma reinterpretandola in modo plurale, in modo aperto, in modo articolato, in modo contraddittorio, sanamente contraddittorio, verrebbe da dire.
Guido Calderon, grazie. Ci sta forse un'ultima domanda, ma ti chiedo massimo un minuto per quanto possibile per rispondere, ovvero proprio su questo concetto di resistenza. Tu lo definisci nell'articolo racconto corale di resistenza, l'insieme di queste storie, che però spesso sono abitate da protagonisti molto soli. C'è un rapporto tra la solitudine e la coralità, quindi, che emerge in questo modo di raccontare la frontiera?
Ma spesso in queste storie, appunto, scritte da autori e autrici nativi, c'è l'elemento del rapporto, come dire, sia in una comunità, ma ciascuno poi fa i conti con le relazioni che sono tribali, familiari, il rapporto con la natura, il rapporto con la religione, quando c'è, eccetera. Credo che sia anche un modo un po' specificamente, diciamo, dell'identità nativa di interpretare non tanto l'individualismo americano tradizionale, tanto il rapporto che ciascuno di noi ha, ed è un rapporto unico in qualunque caso, con l'elemento circostante. Questa sia una caratteristica, diciamo, molto forte di questi personaggi e dei loro autori.
Contrasti creativi lungo la frontiera, l'articolo del Manifesto da cui siamo partiti per questa prima pagina di oggi, con il suo autore Guido Calderon che ringrazio per essere stato con noi. Grazie Guido, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ray Cooder a firmare questo brano storico del cinema dal film Paris, Texas del 1984, diretto da Wim Wenders.
K.
Chi ci ascolta ogni giorno sa che alle 5 e un quarto più o meno è lo spazio che abbiamo chiamato degli anacardi, ovvero un momento in cui fermarci dopo la giornata, per coloro per i quali è già finita quantomeno la giornata lavorativa, e raccontare qualcosa da guardare, da capire, da osservare, da visitare, come in questo caso. Infatti siamo a Bellinzona, dove il Museo Villa dei Cedri propone fino al 2 agosto 2026 la mostra Casa Mia di Zilla Leutenegger, un progetto che tra disegni murali, giochi di ombre, arredi modernisti, invita il pubblico a ripensare l'universo domestico del dopoguerra e il rapporto contemporaneo che abbiamo con la sfera privata. E allora ne parliamo, è un piacere per me ritrovare ai nostri microfoni la direttrice artistica del Museo Villa dei Cedri, Carol Hensler, che è qui con noi a K al telefono. Buongiorno direttrice, ben trovata.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Partirei con una breve presentazione di Zilla Leutenegger. Che artista è, per chi non la conoscesse?
Sì, Zilla Leutenegger è un artista che vive tra Zurigo e Soazza, è un artista svizzera che rappresenta la Svizzera anche a livello internazionale, ma magari il pubblico la conosce per l'iniziativa dell'anno scorso Arte Soazza, dove a Soazza, nei Grigioni Italiani, aveva iniziato un percorso invitando anche artisti che conosce a fare installazione nel villaggio, nel paese di Soazza. In questo senso anche per un artista che è molto aperta al dialogo, che ha costruito con me per questa mostra, ed è anche per questo che questa mostra si chiama Casa Mia, e dove invita anche il pubblico a venire a casa sua, dove Villa dei Cedri è diventata casa sua.
E questa è la parte, devo dire, interessante, più interessante della faccenda, perché la mostra parte proprio da quest'idea di far diventare il museo una sorta di teatro intimo. Allora le chiedo come avete lavorato anche nella curatela della mostra per trasformare Villa dei Cedri in uno spazio quasi abitato.
È stato soprattutto un dialogo dove io raccontavo la storia della villa, poiché appunto Zilla Leutenegger ha visitato la villa anche quando festeggiavamo i nostri 40 anni, e con tutte le scoperte anche sul passato, non delle collezioni del museo, ma anche della storia della villa. E dunque è stata colpita anche da vari episodi, e soprattutto di come si poteva ancora riconoscere alcuni dettagli che permettevano di indagare o di indovinare piuttosto cos'era l'uso della stanza ormai diventata museale. E dunque ha voluto riaccendere questa storia, renderla di nuovo viva per il pubblico. Fa anche la forza di questa Villa dei Cedri, che non è solo museo, ma può raccontare anche un rapporto più intimo con l'arte che può avere il pubblico, di quanto possa essere in un grande museo. E dunque l'ho portata anche a fare una visita, se vogliamo, a due livelli, quella che è oggi e quella che era per il passato, e da lì sono nati vari progetti. È chiaro che ci sono per esempio dei dettagli, ci sono delle porte che sono tipicamente le porte delle sale di bagno. Del museo, cioè della villa, e dunque voleva riattivare questa nozione. Sì, c'erano anche dei bagni, delle sale da bagno nella Villa dei Cedri, però ci sono anche episodi dove per esempio oggi magari non ha più senso l'uso della stanza che era all'epoca degli Stoffel negli anni 30-50, dunque ha voluto anche riattivare la Villa dei Cedri come se qualcuno vivesse negli anni 50, e in particolare non più il patriarcato classico che ha marcato la storia di Villa dei Cedri, ma una donna, in questo caso l'alter ego di Zilla Leutenegger, perché l'artista lavora sempre con una presenza di una Zilla che è un po' il suo alter ego, che è un personaggio in cui tutti ci possiamo identificare, indipendentemente dal genere.
L'architettura della mostra, della villa, del museo, proprio da un punto di vista di come sono costruiti e concepiti gli spazi, ha aiutato, vi ha favorito in questo rimmaginare la casa come poteva essere abitata negli anni 50?
Sa, devo confessarvi una cosa, una difficoltà ogni tanto a Villa dei Cedri quando uno allestisce una mostra è che appunto questa architettura è ancora molto presente, la dimensione delle stanze, della casa privata. Bisognava, e ogni volta bisogna ritrasformarla in una forza. E ovvio che nel caso di Gila Leutenegger era un grande vantaggio. Magari bisogna anche sottolineare che Gila Leutenegger è anche legata all'architettura, ha studiato architettura, ha insegnato all'ITH e dunque anche il suo sguardo sull'architettura permetteva al museo di riemergere con nuove proposte, non solo come villa storica, ma come esistere nel contemporaneo come museo. E dunque sempre questi due binari sono molto presenti e penso che magari il progetto più riuscito da quando cerco di sottolineare questa doppia presenza, se vogliamo, a Villa dei Cedri.
Che bello. Ma volevo anche capire, visto che dicevamo che la mostra comunque da un lato racconta l'universo domestico del dopoguerra, però dall'altro parla anche all'approccio contemporaneo alla sfera privata. In che modo?
Mette anche è un'occasione di guardarci, perché siccome rimane un museo, anche se alcune stanze uno si dice mi sdraierei volentieri sul divano a leggere un libro o giocare sul mio cellulare per essere molto più contemporaneo, però c'è comunque come una distanza e ci rendiamo conto di cosa significa, cos'è una camera da letto, cos'è uno spazio che usiamo come ufficio, studio, cos'è il momento, cos'è un salone, uno spazio dove vogliamo condividere con la famiglia o con degli ospiti, o per esempio magari nella cucina, che è lo spazio magari il più museale dal modo in cui è allestita la stanza, ci ripropone anche ci rimanda a ricordi d'infanzia. Dunque il nostro quotidiano e il nostro modo di creare il nostro spazio intimo a casa, in un mondo in cui ora della fine l'intimità è quasi non esiste quasi più, poiché è tutta su tutte le piattaforme di social media e con le problematiche anche di essere sempre o potenzialmente sempre osservati e in pubblico, ci permette di ricordarci quanto costruiamo il nostro interno, le nostre case, le nostre stanze, anche secondo ricordi o per lasciare spazio a dei ricordi d'infanzia.
Io ringrazio Caro Lenzler, la mostra, lo ricordiamo ancora una volta, è sentito La casa mia al Museo Villa dei Cedri di Zilla Leutenegger fino al 2 agosto di quest'anno, quindi è un modo per immergersi negli spazi come venivano vissuti tempo fa, parecchio tempo fa, ma anche un modo per riflettere su come li viviamo oggi. Grazie direttrice, a risentirci e buon lavoro.
Grazie mille, a lei buon pomeriggio.
I Byrds con Mr. Tambourine Man, un classico di Bob Dylan. Etuk Ubong con Far From Perfection, subito prima delle informazioni dell'appuntamento col notiziario delle 5.30.
Oye, China, lo lamento, y de este amante desgraciado, que la fortuna le ha dado, pensar en mi sentimiento, la alegría y el momento, que aparta de mi persona, esta ingrata me abandona, mirada como la veo, sentadita en un diván, que al pie de malo, 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 tú me estás matando, y yo no puedo. Llevar con tú, tú me estás matando y yo no puedo más. Y yo me voy contigo y donde me quieras llevar.
Thank you.
La Milonga di Za Perrate è il brano che ci porta con molto piacere alla pagina delle 17:40. Sono da poche ore in onda, in linea, alcune pagine sul portale Cultura della RSI che ricordano come oggi, 8 aprile, 50 anni fa, nel 1976, gli studi televisivi di Comano iniziavano a trasmettere. Quel giorno, infatti, veniva attivata quella che noi chiamiamo la regia di continuità, che è il cuore della messa in onda quotidiana, è quella regia da cui passano tutti i segnali che poi vanno nell'etere, o almeno ci andavano. Oggi c'è l'online, ci sono tante altre cose, ma la regia è ancora accesa ininterrottamente da 50 anni. Quello era un passaggio cruciale. La transizione in realtà fu progressiva, perché molti programmi continuavano a essere fatti negli studi di Paradiso, però la regia di continuità era a Comano, e quello è veramente uno spartiacque che ci piace ricordare e celebrare. E io ringrazio un grande pezzo di storia della RTSI, ora RSI, che ci aiuterà proprio a ricordare quegli anni e che cosa significava lavorare in radio e in televisione proprio negli anni 60, 70. In realtà dal 57 in poi, quello è l'anno in cui entra il nostro ospite in radio, ed è un grande piacere per me, oltre che un onore, avere ospite a Rete 2 Fausto Sassi. Buonasera Sassi, ben trovato a K, a Rete 2.
Buonasera, buonasera. Lei mi sente bene così, sì?
Sì, la sento perfettamente. Allora, io la tengo in linea e ci sentiamo insieme 50 secondi di un servizio che proprio nel 1961, se non sbaglio, no, anzi nel 76 evidentemente, quando viene accesa la regia di continuità, la televisione manda in onda questo servizio di Paul Lehner e di Mario Realini. Lo ascoltiamo, ne ascoltiamo un pezzetto e poi ci racconta com'erano quegli anni.
A Comano si troverà dunque tutto quanto è necessario alla produzione di trasmissioni sotto un sol tetto. La televisione della Svizzera italiana ha trovato una sede definitiva e centralizzata. È importante questo grosso cambiamento per la produzione televisiva? La domanda è per il direttore dell'esercizio della RTSI, Marco Blaser.
Cose impensabili, inimmaginabili ancora nel lontano 1958, quando 7 collaboratori vennero chiamati a Zurigo per creare la televisione della Svizzera italiana. Poi nel 1961 i collaboratori si spostarono nel Ticino e precisamente a Lugano, dove nel leggendario studio filotranviario, il deposito filotranviario di allora, si allestirono le prime trasmissioni dedicate al Ticino, alla Svizzera italiana. Bene, oggi ci troviamo qui a Comano, il nuovo centro della televisione della Svizzera italiana.
Era il 1976, dicevo, quando Marco Blaser lo sentivamo. Che nostalgia anche per quel modo così pulito di esprimersi in lingua italiana. Che bello ascoltare le pagine di allora. Comunque lei, Fausto Sassi, c'era nel 61 quando parte la televisione svizzera italiana, e c'era anche prima nel 57 quando lei entra in radio. Com'erano quegli anni?
Penso che c'ero ancora prima, nel 46.
Ah, caspita, questo non lo sapevo, cosa faceva nel 46?
Avevo 6 anni e c'era una trasmissione che si chiamava La Lucciola, che era tenuta, guidata da Felicina Colombo, e si teneva il giovedì, perché allora le vacanze scolastiche erano al giovedì pomeriggio. c'era questa trasmissione della Lucciola che invitava i bambini a partecipare alla trasmissione. Mia sorella maggiore, Edvige, che poi anche lei entrò in radio più tardi, mi voleva andare, e mia madre e io subito volevo aggregarmi. Ero un bambino di 6 anni, ero in prima elementare, e allora mia sorella mi prese e mia madre disse: mi raccomando, curalo perché questo qui scappa. E andammo nello studio e la Felicina Colombo disse: qual è quel bambino, se c'è un bambino che si ricorda un momento dove che è stato male? E io, quando ho detto c'è un bambino, ero già scappato, ero già sul palco. E lei disse: ma come ti chiami tu? E io dissi: Fausto Sassi. Mia madre quasi svenne a casa perché chissà cosa combina. E la Felicina Colombo mi disse: ma dai, così piccolo, sei stato male. Io sono stato malissimo, proprio stavo male. Ma quanti anni avevi? Avevo 6 mesi. Ecco, questa è stata la prima mia apparizione in radio.
Insomma, una lunga storia d'amore la sua con la radio, con la televisione.
Esatto, è nata così. E poi nel 57 feci gli esami per entrare come attore giovane della compagnia di prosa di Radio Monteceneri, che si chiamava così,
sì,
che aveva una compagnia di prosa di professionisti dove si facevano 2 commedie alla settimana. Feci gli esami, passai e mi ingaggiarono senza stipendio, cioè se lavoravo mi pagavano, se non lavoravo non mi pagavano. E così è andato avanti per un po', e poi nel 1900, poi non mi bastava fare l'attore, e allora ho fatto un corso di sonorizzazione, la musica la conoscevo un po', e cominciai a fare le colonne sonore delle commedie. Quindi, se non lavoravo come attore, lavoravo come sonorizzatore.
E poi nel 61, poi, sentivamo anche prima nell'estratto con la voce di Marco Blaser, lei proprio è tra quelli che sono chiamati ad andare a collaborare con la televisione. Com'è questo, esatto, nuovo mondo?
Allora, la televisione arrivò in Ticino nel 61. E Marco mi telefonò perché ci conoscevamo e avevamo lavorato 4 anni assieme in radio, e mi disse: perché non vieni giù con noi a fare la stiamo creando la televisione, era arrivata l'anno prima. E così nel 62, io il mese di aprile del 62 entrai in televisione. Allora eravamo in 37 persone, dalla donna delle pulizie al direttore. Quindi quelle 37 persone lì hanno creato praticamente la televisione, fra i quali mi vanto di esserci stato anch'io. Ecco.
Bisognava inventare un po' tutto, immagino, in quegli anni, trovare anche delle soluzioni creative.
Tutto. La televisione non c'era, e noi si guardava e si rubava il modo di fare la televisione dall'Italia, perché l'Italia aveva cominciato 4 anni prima, avevano un programma solo che era Rai 1, e poi pian piano andavamo ai vari festival, come il Festival di Montreux e cose del genere, e lì si vedevano i programmi dei francesi, dei tedeschi, e lì anche lì si rubava il modo di fare, le idee, e quindi pian pianino è nata la televisione. Poi io nel 64 sono andato a fare alla BBC, a fare la scuola di regia, che c'era ogni anno la possibilità di un partecipante della Svizzera, perché eravamo considerati il terzo mondo per quanto concerne la televisione, perché la televisione l'hanno inventata loro, e così io feci questo corso. E poi dopo, alla fine, dove avevamo dovuto fare un programma, io ho scelto un programma musicale, perché facevo già dei programmi musicali, e fu fatto così bene, così dicono loro, che vinse il primo premio, tra virgolette, e il direttore della BBC, del corso di BBC, telefonò al nostro direttore Marazzi a chiedergli se potevano mettere in onda quell'esame lì che avevo fatto, perché era un bel programma. E Marazzi disse: per me sì, bisogna chiederlo a lui. Infatti me lo chiese e gli disse: ma stupido, anzi vado là io a presentarglielo se vogliono. E così partì praticamente da lì, dal 64, la mia professione di regista alla televisione. E lì partì tutta la storia che mi portò a fare per 7 anni di fila i programmi musicali, perché non c'era nessuno che li faceva al momento, e Blaser mi disse: senti, adesso quei programmi lì musicali li fai tu. E io andavo 2 volte al mese al Derby di Milano a ingaggiare i personaggi della musica del cabaret che nasceva in quel momento in Italia, e così vennero a fare i programmi con me, grande gioia, dai Annacci a Dario Fo, a Cocchi e Renato, i Gufi, Ornella Vanoni, tutti i cantanti degli anni 60-75.
Tutti i giganti che passavano al Derby. Lei tra l'altro ha anche conosciuto Ungaretti nella sua lunga carriera.
Sì, venne per fare un programma musicale, cultural musicale. C'era, lo presentava Mascia Cantoni, e l'ospite era Ungaretti, e c'era anche la Patti Prao in quel programma lì.
Sassi, prima di
Ungaretti non cantava.
Ungaretti
non cantava però.
No, non cantava, faceva altro con le parole, e sono rimaste le sue parole, per fortuna. Volevo capire una cosa: lei ha avuto una carriera lunghissima e immagino anche ricca di soddisfazioni all'interno della RTSI, che poi è diventata RSI, che all'inizio era Radio Monteceneri, eccetera. C'è qualcosa che secondo lei siamo riusciti nel tempo a conservare come freschezza dello spirito iniziale, o c'è qualche consiglio che darebbe alla radiotelevisione di oggi?
Dar consigli è la cosa peggiore che si può fare, secondo me, perché fare programmi televisivi è una cosa istintiva, e ne sa qualcosa mia moglie Adriana Parola, che fu ed è stata la madre del gatto Arturo.
Eh sì.
E da lì è nata tutta una pretola di programmi per i bambini, dal gatto Arturo alla... la bottega del signor Pietro, fino a... lei dice che è la mamma dell'Arturo e la nonna del Canepeo, quindi fate il conto di cosa è successo.
Ma tra l'altro il gatto Arturo, devo dire, io l'ho visto in giro proprio a Bellinzona quando c'è stata la manifestazione per i 200 franchi bastano, evidentemente dentro al costume, che è il costume originale di 50 anni fa, oggi c'è un'altra persona,
esatto,
devo dire che l'affetto e la meraviglia dei bambini nei confronti di questo personaggio straordinario sono intatti a distanza di 50 anni, quindi davvero anche Adriana Parola Sassi ha tracciato una pagina importantissima e indelebile della nostra storia.
Anche lei è intatta.
Eh sì, anche lei è intatta. Sassi, io la ringrazio. Dica, prego.
No, va bene. La ringrazio anch'io.
La ringrazio perché davvero è uno spaccato di un pezzo di storia che sono alla fine le spalle di quei giganti sulle quali noi nani oggi sediamo e possiamo cercare di guardare l'orizzonte. Grazie Fausto Sassi, grazie anche a sua moglie che so che è lì con lei. Buona prosecuzione e a presto, alla prossima.
Va bene, grazie.
Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti sveglia al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh, cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta. Ah, cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire dai tasca dei no, non ci sto, ti getta nel mare e ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare? Che dobbiamo cercare? Ah, cosa sarà che ci fa lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro? Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, ci porta a ascoltare la notte, la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo, il suo cuore benedetto, che scese dalle scarpe dal letto, si è sentito solo e come un uccello che in volo, come un uccello che in volo si ferma e guarda giù. Ah. La 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 la.
Il duo Bass Voice Project di Silvia Barba con Pippo Matino al basso, e il brano è Cosa sarà? Beh, l'immortale Lucio Dalla. L'album infatti si intitola Dall'altra parte della luna, con il Dalla iniziale tutto attaccato e tutto maiuscolo, un omaggio al grande artista bolognese. Siamo al momento di K in libertà. Una delle parole candidate per il 2025 a essere parola dell'anno era la enshittification, che potremmo tradurre in italiano con, scusate la volgarità, ma si dice così, merdificazione. La merdificazione, in poche parole, è quel processo per cui un prodotto o un servizio, specialmente quelli digitali, appena nato funziona di solito molto bene. È fatto bene, è funzionale, è intuitivo, è pulito. Questo ne causa ovviamente il grande successo, tutti lo vogliono usare, tutti lo usano, si abituano a usarlo. Questi prodotti quindi saturano il mercato, prendendosi una specie di monopolio. È successo con YouTube, per esempio, con Facebook, con Netflix, ne possiamo menzionare a decine. Quando poi ormai tutti li usano e ci si sono abituati, pian piano il servizio peggiora. Vuole monetizzare, inserisce pubblicità sempre più asfissianti, trasforma gradualmente il prodotto in qualcosa di sempre peggiore, e da qui il termine si merdifica. Se provate a fare mente locale, è successo a tutti i servizi digitali che vi stavo citando. Chi si ricorda lo YouTube degli inizi? Praticamente senza pubblicità era un piacere cercare video. Provate ora a vedere 3 minuti di video senza pagare l'abbonamento e vedete quanta pubblicità vi viene addosso. Ma la stessa cosa vale per Facebook, non ne parliamo, per Netflix, per i suoi aumenti di prezzo, per Google e tutta la sua galassia sempre più incasinata che ti spinge a pagare lo spazio aggiuntivo delle mail, ad esempio, rendendo complicatissimo mantenere la tua casella postale pulita. Ci sono dentro tutti, lo fanno tutti, chi più chi meno. La merdificazione è una parola che appartiene profondamente al nostro tempo. Il teorico di questo concetto è il giornalista che si chiama Corin Doctorow, che ipotizza che la fase finale della merdificazione sia la morte di queste stesse piattaforme che lo usano. Dopo aver spremuto i loro utenti e aver trasformato la loro esperienza, quella degli utenti, in un labirinto di frustrazioni, la piattaforma in teoria dovrebbe morire. In teoria però, perché al momento non mi risulta che sia ancora successo che una singola piattaforma abbia chiuso questo ciclo di vita, malgrado l'intero nostro panorama digitale si sia già profondamente merdificato nell'ultimo decennio. Pensate ad esempio a quello che è successo a Twitter, che con X è definitivamente tramontata come fonte di informazioni per diventare semplicemente un deserto di disagio. Probabilmente abbiamo una capacità di abituarci alla merdificazione che è simile a quella della leggendaria rana bollita, quella che non scappa dalla pentola perché la temperatura dell'acqua aumenta troppo lentamente, non se ne accorge e finisce appunto bollita. A differenza della rana, però, quando la merdificazione raggiunge livelli estremi, come nel caso, ad esempio, delle piattaforme dedicate agli incontri, come Tinder e compagnia bella, che sono ormai invivibili, ci sono persone che scappano dalla pentola mettendo in atto soluzioni decisamente creative. Una di queste la racconta un articolo di ieri uscito sul Post. Un fenomeno in crescita in diverse città anglosassoni, Stati Uniti e Inghilterra, ma anche Parigi, Vienna, città anche più piccole in Irlanda come o anche in Norvegia come Trondheim. In pratica sono serate pubbliche a cui vanno anche centinaia di persone dove si danno appuntamento coloro che cercano una relazione, un compagno, una compagna. La cosa interessante è che sul palco non salgono loro, ma sale un loro amico. O amica, evidentemente, e li presenta al pubblico come se la loro presentazione fosse una di quelle presentazioni aziendali, quelle con le slide fatte in PowerPoint. Ogni intervento non dura più di 5 minuti, il tono della presentazione non deve essere volgare, evidentemente, la persona che viene presentata in questo bizzarro modo deve essere consenziente, deve essere lì, deve essere nella lista ufficiale dei partecipanti all'evento. E questa è diventata una maniera molto creativa per uscire da quella giungla di abusi, narcisismi e disturbi della personalità a pagamento che sono diventate le cosiddette piattaforme di dating, quelle di incontri, e per riportare nel mondo reale una cosa che dovrebbe essere già nel mondo reale, conoscersi di persona. Probabilmente anche in questo caso non assisteremo però alla morte delle piattaforme di incontri. Non finirà il ciclo della incitification, però devo dire che a me questa idea di resistenza creativa alla merdificazione, facendo la presentazione in PowerPoint del proprio amico per trovargli l'anima gemella, fa una grande simpatia.
ma il tempo non si ferma. Desiderata vita e trascurato amore, ma finché non si muore avremo sempre un cuore, e che stringa giuste nozze o che non sappia amare, vorrò sempre tornare al tempo della mia prima voglia, quando si godeva ancora. Mi abbandonai a vivere il fiore avaro della tua primavera, e ora sconvolto dal dolore, abbandonato nella mia sventura, se c'è qualcuno che non ha paura, io prego mi soccorra. La notte,
in questo spazio parliamo di un amico di Martin Scorsese, amico al punto da chiamarlo Marty e da condividere con lui esperienze estreme, eccessi, anche momenti di creatività intensa, al punto da essere comprimario di alcuni dei suoi film più famosi, sottolineando i momenti con la colonna sonora. Un veloce riassunto: Toro Scatenato, Re per una notte, Il colore dei soldi, Casino, Gangs of New York, Il bene e il male, The Departed, Shutter Island, Il lupo di Wall Street, quello del 2013, The Wolf of Wall Street, The Irishman 2019, Killers of the Flower Moon 2023. Robbie Robertson, ecco, è lui, ha fatto tutto questo e ce lo racconta peraltro in un libro lisergico, coinvolgente, che si intitola Insomnia, tradotto da Gianluca Testani per la sempre benemerita Jimenez Editore, che è stato letto dal nostro caporedattore Enrico Bianda. Quindi a sorpresa Enrico Bianda, ospite di K. Buongiorno Enrico.
Buongiorno, sono un po' in imbarazzo in questa veste, ma a me il libro è piaciuto tanto, per cui
è per quello che ho insistito perché fossi proprio tu a raccontarcelo. E intanto partiamo da Robbie Robertson. Chi è?
Allora, Robbie Robertson, il nome vero è Jamie Royal Robertson, canadese nativo, detto Robbie per l'appunto. È stato tante cose: è stato un cantante, un chitarrista, polistrumentista, compositore, famoso soprattutto per la sua appartenenza al gruppo The Band, che è uno dei più grandi gruppi rock della storia, nonché il primo gruppo elettrico di Bob Dylan. Iniziano a collaborare nel 66 e terminano nel 74. Allora, Robertson ha avuto una lunghissima carriera da solista, durante la quale ha realizzato appunto le diverse colonne sonore dei film per Scorsese che tu hai citato. È stato inserito al 59esimo posto nella lista dei 100 migliori chitarristi secondo Rolling Stones, e questo è già tanto. Beh. È scomparso da poco nel 2023, lo abbiamo anche ricordato nei nostri programmi, e oltre alla carriera di compositore musicista aveva negli ultimi anni dimostrato di sapersela cavare bene anche con la scrittura, sempre, ma non solo, sempre sui toni autobiografici. Ma va detto, insomma, quando hai avuto una vita come la sua, di materiale da elaborare ce n'è una montagna. E Robbie Robertson, va detto, fin dalla metà degli anni 70 aveva sviluppato una bella capacità di messa in prospettiva delle varie nature del suo essere. Capisce molto presto, e lo racconta in questo bel memoir, che accanto alla musica lui può e sa fare molte cose. Per esempio, di alcune di queste cose si rende conto durante la post-produzione di The Last Waltz, il famoso film concerto sull'ultima esibizione dal vivo di The Band, film di Martin Scorsese che proprio Robertson convince a realizzare.
Tra l'altro ricordo che tra pochi minuti sentiremo proprio dall'album omonimo The Last Waltz un brano che per l'occasione ha messo in macchina per noi Corrado Antonini, che si intitola Up on Cripple Creek. Questo che tu hai appena letto è il primo libro di Robertson?
No, lui ha questa vena, no? Se restiamo però, come detto, al genere biografico o autobiografico, c'è un prima che è recente. Comunque si intitola Testimony, sempre pubblicato da Jimenez, e già qui Robertson si era misurato con il genere del memoir, mostrando delle belle capacità letterarie. Sa raccontare, sa tenere il racconto teso e appassionante, certo, come detto, parte da una materia viva, rovente, con Testimony arriva fino alla serata live del famoso The Last Waltz. Il film, appunto, è un film diretto da Scorsese e che cosa racconta? Esiste anche un doppio album, per chi magari non trovasse il film, però può trovare la musica. Racconta la vita di questo gruppo canadese con le parole di Robert Robertson, degli altri componenti della band, e poi nel film sono presenti artisti come, ovviamente, Bob Dylan, non poteva mancare, poi c'è Neil Young, Johnny Mitchell, Dr. John, Neil Diamond, Eric Clapton, Muddy Waters, Van Morrison, Ron Wood, Ringo Starr. Oltre che di, diciamo così, un documento eccezionale su un concerto memorabile, si tratta di un'opera di notevole livello tecnico, no? Montaggio, stile di intervista. Gran parte di questo lavoro, peraltro, è prodotto a Robbie Robertson, e questo film, a suo modo, fa la scuola nel mondo del documentario rock.
Torniamo al libro, però. Tu hai letto Insomnia, cosa ci puoi dire a riguardo?
Allora, c'è questa cesura, no, The Last Waltz. Ecco, Insomnia inizia da lì, inizia da Robbie Robertson, che deve organizzare tutto il lavoro che arriva dopo le riprese del concerto live, e le organizza tutte Robertson. Sullo sfondo, e questo aspetto attraversa l'intero libro, c'è l'amicizia fraterna con Martin Scorsese. Per 4 decenni Robbie Robertson ha prodotto musica per i film di Scorsese. Con la conclusione della parabola della band e con quel concerto storico, Robertson verrà catapultato, insomma, in un mondo nuovo e soprattutto incerto, e con il deteriorarsi dei rapporti con i compagni della band e il fallimento del matrimonio, Robertson si presenta a un certo punto proprio sulla porta della casa di Scorsese, vive a Beverly Hills, e scopre lì che il suo amico si trova in una situazione simile. E prima che la notte finisca, Scorsese lo invita a trasferirsi da lui. Entrambi sono ovviamente già star navigate e hanno solo 35 anni, Marco. Si trovano di fronte a un precipizio creativo e alla ricerca di una nuova fase nella loro vita e del lavoro. Insomma, sballottati da tentazioni, paranoie, si avvicinano all'autodistruzione più di quanti entrambi volessero ammettere, si tuffano in una collaborazione definita in parti uguali dall'ammirazione e dall'ambizione. Entrambi si ammirano, va detto, e Scorsese spesso viene raccontato nel film, ammirava molto Robbie Robertson per la sua musica, ma insomma diventano veramente un pezzo di una famiglia unica.
Cosa ci puoi dire del modo in cui Robertson scrive? Come scrittore com'è?
Ma, intanto si conferma un brillantissimo storyteller. Lo stile è più vicino alla confessione, proprio a cuore aperto, a tratti sanguinante, e, insomma, parla proprio a te che leggi. Ed è più vicino a questo stile che non all'autobiografia autoreferenziale, autoindulgente e autocelebrativa, anche se ovviamente qua e là si può, giustamente peraltro, insomma, siamo di fronte a leggende, cogliere qualche sprazzo di autocompiacimento. Ed è questo ciò che lo fa amare, perché ci permette di entrare nella quotidianità di un genio della musica e capire che cosa succede quando questo incontra un genio del cinema, oltre ad alcuni tra i personaggi più influenti di quel periodo. L'autore, Robbie Robertson, è abile nell'avvicinare al contesto storico, sociale, culturale in cui si muoveva anche tutti coloro che non erano nati in quel periodo, tipo noi, insomma, gli ultimi dei 70, no? Almeno fino a Toro Scatenato, il film di Scorsese, e ci fa cogliere l'essenza di quel mondo che abitava Robbie Robertson, popolato da straordinari personaggi, creativi, vite stradisordinate, a cui questa stranissima coppia, Robbie e Marty, a un certo punto dice: tutto ciò che mi rimaneva era la gentilezza di Marty Scorsese. Stava salvando la mia anima così, su due piedi. Poi ci sono questi party col gota del cinema mondiale, e poi fanno incontri, no? Da Wim Wenders a Akira Kurosawa, ci sono i concerti di Dylan e il solito ciclo di Kaalude, non lo so pronunciare, mia inesperienza, c'è la cocaina, c'è la marijuana, c'è il Valium, ma insomma quello era il mondo, con le relative conseguenze. Poi a un certo punto Robbie Robertson confessa: è molto bello, devo dire, ogni tanto venivo travolto da un'ondata di lucidità, da un'ondata di preoccupazione per la vita e la morte e dalla consapevolezza di ciò che era realmente in gioco. E però poi aggiunge: ma poi quell'ondata di lucidità passava. Viviamo per l'oggi, e infrangere le regole fa bene, insomma.
Visto che questo è lo spazio dei consigli, Enrico, un aneddoto per invogliare a leggere questo libro, Insomnia?
Ma senti, io ero in libreria, prendo questo libro attirato dalla copertina, Robbie Robertson e Martin Scorsese, più o meno alto la metà di Robbie Robertson, sono magnifici tutti e due in questi abiti anni 70 su quello che sembra un lungo mare, o è Cannes o è Los Angeles, forse un festival. Insomma, leggo le primissime righe e mi sono proprio tuffato, perché siamo a New Orleans, Robbie Robertson è lì perché vuole vedere un concerto. A un certo punto giri pagina e dici: beh, ero lì con Robert De Niro, Martin Scorsese, che era il mio compagno di casa da 2 anni, andiamo a vedere con Robert De Niro l'incontro di Muhammad Ali a New Orleans, lo andiamo a vedere perché Robert De Niro vuole convincere Martin Scorsese a girare Toro Scatenato, e con noi viene anche Jack LaMotta e la moglie. Ecco, leggi queste cose, ma io poi...
A me viene in mente Gianni Minà, so che io ho dei riferimenti un po' più pop. Quella, vabbè, eravamo Minà... io, Muhammad Ali, Sergio Leone, Robert De Niro e Gabriel Garcia Marquez, se ti ricordi.
Più o meno quella è la storia. Poi incontrano, poi incontrano musicisti, vanno in concerti, si conoscono tutti e tu entri in quel mondo. Beh, è una meraviglia.
Bello, grazie Enrico, grazie a te. E grazie anche ancora ad Antonini, perché adesso ci sentiamo insieme proprio da The Last Waltz con la voce di Levon Helm, il brano Up on Cripple Creek di Robbie Robertson.
Old. So I guess I'll call up my big mama and tell her how
Era un live questo brano che chiude, come dicevamo, idealmente la pagina con Enrico Bianda intorno a Insomnia, il libro di Robbie Robertson che ci ha raccontato nella pagina precedente. Sono le 18:16, l'appuntamento quotidiano con K e Spalla, ovvero il nostro spazio editoriale, potremmo dire, e oggi in compagnia dello scrittore Paolo Di Paolo. Buonasera Paolo, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Allora, nel raccontarci oggi, nel definire il tema che tu, sul quale tu vuoi riflettere, oggi hai usato un'immagine efficace, partiamo magari da qui, ovvero l'idea che il presente attuale sia di lettura difficile tanto quanto quelle serie TV che ti lasciano sempre con quel gancio per essere costretto a guardare la serie successiva perché rimani con l'angoscia di sapere come va a finire. Un po' l'incertezza sembra essere il motivo dominante di questi strani giorni.
Sì, sai, quando, non so, una piattaforma dominante, di cui è inutile fare il nome, no? A un certo momento sull'angolo in basso a destra scorre quel continuo a guardare. Ecco, quel continuo a guardare è come se effettivamente preludesse a una puntata davvero imprevedibile, anzi, aggiungendo un elemento alla metafora, potrebbe addirittura essere una puntata che cambia di giorno in giorno, cioè se la guardi domani è quella puntata, se la guardi dopodomani non è più quello il seguito. In questa, diciamo, modifica dello status quo così repentina, così violenta anche, c'è qualcosa che ci dà, credo psicologicamente, penso che molti che ci stanno ascoltando la condividano, un senso di profonda incertezza. Ora, non è che la storia su questo pianeta, la storia umana, ma la storia in generale, sia qualcosa di prevedibile, mai lo è. Però in un tempo, non dico rassicurante, ma in un tempo in cui l'informazione a un certo punto ha, come dire, assestato dei paradigmi, dei parametri, no? Il telegiornale della sera, per quanto riguardato il Novecento, i giornali, l'informazione sui social, insomma sì, certo arriva la notizia dell'edizione straordinaria, ma qui sembra che ogni minuto sia un'edizione straordinaria, ogni notte sia un'edizione straordinaria, ma quello che sta succedendo è contraddetto da quello che succede un attimo dopo. Pensiamo alla nottata del possibile attacco massiccio all'Iran, che tutti abbiamo temuto e che speriamo di poter dire sia scongiurato, ma non so, almeno per le prossime due settimane.
Fino alla prossima puntata.
Ecco, fino alla prossima puntata, ma la prossima puntata che è prevista tra due settimane, alla fine dell'ulteriore ultimatum, potrebbe essere anticipata dopodomani mattina, potrebbe essere anticipata una delle prossime notti, e in questo senso, ecco, percepisco come una specie di cambio complessivo di, se vuoi, regime emotivo, no? Qualcosa che ti mina costantemente in un minimo di sicurezza, non dico nel futuro, che è sempre stato minaccioso e ignoto, ma negli immediati dintorni del presente, ecco, di questo presente anche minimo. Allora mi è venuto in mente appunto questo libro di Stefan Zweig, uno scrittore mitteleuropeo, austriaco, che insomma ha avuto una sua larga fortuna, che si chiamava Il mondo senza sonno. In realtà è un volume, ma è un lungo articolo che lui scrive al momento in cui si sentono cominciare a fremere i preparativi della prima guerra mondiale, e parla di queste notti agitate e bianche del mondo, il mondo che non dorme, che tiene il fiato, che trattiene il fiato. Ecco, lo tratteneva 100 anni fa, ma era naturalmente più simbolico che concreto questo, perché l'informazione raggiungeva un'elite, raggiungeva uno spazio circoscritto di umanità. Oggi che siamo tutti messi al corrente, quasi tutti, miliardi di persone, quasi in contemporanea, sanno o possono sapere ciò che accade, non riescono però ad avere un minimo di tenuta di questo accadere, perché questo accadere, ribadisco, è come polverizzato, come dire, si contraddice istante per istante. Penso che sia davvero un'epoca di turbolenza profonda, forse mai così incerto è stato il tempo nell'ultimo quarto di secolo, per l'appunto, no? Perché l'inizio del XXI, per paradosso, intitolato alla pace e la non violenza, sembrava manifestare, diciamo, un minimo di confidenza nella possibilità che non si ripetessero le atrocità del XX secolo. E diciamo che siamo stati smentiti e continueremo a essere smentiti.
C'è un altro paradosso, io mi riferisco alle tue parole, che è un po' quello al quale siamo sottoposti noi come semplici spettatori, ascoltatori e usufruitori delle notizie, e sul quale magari ti chiedo se tu hai avuto modo di rifletterci, ovvero da un lato il nostro, la difficoltà enorme che tutti noi abbiamo nello sganciarci da questo sistema di generazione continua di ansia, che è quello di rimanere legati al telefonino a guardare quello che succede, le notifiche e i push e questo e quell'altro, e dall'altra parte il bisogno invece che avremmo di staccare un attimo, quel bisogno che una volta era semplicemente, tu citavi il telegiornale, alla fine del telegiornale ti guardavi il film o il varietà. Questa roba qui ha anche delle ripercussioni sulla capacità di costruire una sorta di scudo emotivo a quello che succede, anche sulla nostra salute mentale, io credo.
Ma penso anch'io, guarda, non credo che sia da sottovalutare, perché sembra, come dire, un eccesso di preoccupazione rispetto proprio al modo in cui gli umani percepiscono il mondo circostante. E invece hai ragione a dire che appunto in un altro tempo il telegiornale della sera seguiva il programma di intrattenimento, e comunque prima che arrivasse il telegiornale della sera potevi assentarti, diciamo, dall'informazione molto più facilmente. Oggi l'informazione ti insegue, noi stessi in qualche modo senza saperlo la inseguiamo, e che questo abbia una ricaduta proprio sulla capacità di progettare anche proprio veramente le nostre giornate, io credo che davvero dovremmo cominciare a pensarci seriamente, perché mi rendo conto che in certi ambienti, anche appunto culturali, intellettuali, sicuramente con un'attrezzatura leggermente più spessa magari che altri, ma non lo sto dicendo in termini gerarchici, ma solo in termini di constatazione, no, la sensazione che tu hai è che per esempio occuparti di un lusso decisivo come possono essere, che so, i libri, visto che parlo del mio settore, in un tempo di tale incertezza possa sembrare veramente grottesco, no? Ma perché dovremmo considerarlo grottesco quando i libri o gli spettacoli teatrali hanno continuato a essere anche nei momenti più clamorosamente tragici della storia? Cioè deve esserci un intercapedine, una membrana che ci rende possibile vivere anche dove altrove questa vita è impossibile, senza che sembri un'offesa. C'è un verso che voglio citarti di uno scrittore poeta polacco che si chiama Adam Zagajewski, che è morto qualche mese fa, che dice: prova a cantare il mondo mutilato. Prova a cantare il mondo mutilato è un incentivo a continuare a guardare nel mondo mutilato quello che mutilato non è, quello che resta vivo, che resta vitale, che resta interessante, che resta una ragione per svegliarsi al mattino. Ecco, se poi viene intossicata questa ragione da un punto di vista emotivo di preoccupazione, qualcuno ieri sui social scriveva: non può un essere umano, leggi Donald Trump, tenere in pugno il mondo, no, minacciando qualcosa che poi ha una ricaduta sulle vite di tutti, non soltanto su quel paese già di per sé martoriato dalla teocrazia che l'ha soffocato in questi decenni. Non può un essere umano entrare nei nostri sogni, e questo sta succedendo.
È uno scenario un po' così. A me viene in mente quella memorabile scena di quel memorabile film che è Arancia Meccanica, nella quale il protagonista viene messo davanti a uno schermo con gli occhi aperti da delle mollette e costretto a guardare atrocità mentre sotto va la nona di Beethoven, e questo poi scatena quello che chi ha visto il film ricorda bene, quella reazione terrificante ogni volta che sente la sinfonia. Siamo un po' così, bisogna riuscire a trovare modo almeno ogni tanto di levarsi quelle mollette dagli occhi e di guardare anche altrove alla bellezza, e ce n'è tanta alla fine, non c'è solo Trump per fortuna. Grazie Paolo Di Paolo, grazie per le tue riflessioni,
grazie
e a risentirci.
Te. Grazie a voi. I don't hurt anymore. All my teardrops are dry. No more walking the floor. With that burning inside. To think it could be. Time has opened the door, and at last I am free.
forgotten somehow.
Sulle note di I Don't Hurt Anymore ci salutiamo, questa era Cyril Aimé con Adonis Rose, sono praticamente le 18.30, quindi vi lascio in compagnia della replica di Modem e poi arriverà 6 di sera la nostra parentesi informativa. Da Marco Pagani l'augurio di una buona serata, un buon proseguimento e noi ci ritroviamo domani alle 5 con K.